Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Pillole di resistenza. A cura dell'AMPI, in collaborazione con l'Istituto Storico Polesano per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, Giacomo Matteotti. Più di tutte, contano le cose quotidiane, che articolano la vita e le danno continuità. Sono cose innumerevoli che incalzano sempre più velocemente col consumarsi degli anni, dei mesi, dei giorni. Mettere ordine, progettare, distrarre, frequentare persone, luoghi e stagioni, e poi accompagnare e sorreggere quando le forze sono venute meno e il corpo si ripiega su se stesso. Non c'è, in un'intera vita, cosa più importante da fare che chinarsi perché un altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi. Luigi Pintor, pianista, scrittore, giornalista e politico italiano, di famiglia sarda antifascista, partecipò da giovanissimo alla guerra di liberazione. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Blu e Tu. State per ascoltare Piera D'Aloia, che leggerà un brano tratto dal libro Servabo, Memoria di fine secolo di Luigi Pintor. Pubblicato nel 1991, è un omaggio a mezzo secolo di storia, a 50 anni di vita riassunti in una parola, Servabo. Una misteriosa parola latina, che scritta sotto il ritratto di un antenato colpì l'autore quando era piccolissimo. Può voler dire conserverò, terrò in serbo, terrò fede, o anche servirò, sarò utile. Buon ascolto.
Era esplosa l'ultima bomba, mirabile invenzione del secolo, e in quel rogo infernale la guerra era finita. Era tempo di far festa, di risarcirci delle privazioni, di riprendere le proprie occupazioni e di ritornare alla normalità. E tutti lo facevano, con la frenesia che accompagna le novità della pace. Quando la guerra è solo una parentesi da chiudere precipitosamente, schiacciando nei fantasmi, ma io non avevo più abitudini e non sapevo a quali occupazioni tornare. Normalità voleva dire dare esami di storia e filosofia, fare esercizi meccanici sul pianoforte, partecipare a comizi con inni e bandiere, amoreggiare nei giardini rinverditi e ritrovare il buon umore. Voleva dire riconoscere che il mondo girava come prima, che non era successo nulla di irreparabile, che la vita riaffermava i nostri diritti. Ma l'aria del dopoguerra non aveva per me questa leggerezza, non la respiravo con questa disinvoltura e neanche desideravo farlo. Provavo un senso di estraneità, di isolamento e di sospetto. La quotidianità non aveva il sapore di prima. Quegli esami, quegli esercizi, quei comizi somigliavano troppo a un comodo diversivo. C'era troppa sproporzione, era morta troppa gente. Quella normalità somigliava a una diserzione. Non ero neanche sicuro che la guerra fosse finita. Sembrava piuttosto una tregua carica di minacce, come se gli uomini non avessero imparato nulla e quell'ascito di cadaveri, di macerie non li avessero convertiti alla saggezza, ma addestrati a una futura ecatombe. I vincitori somigliavano stranamente ai vinti, si scambiavano le parti, erano di nuovo nemici gli uni degli altri, come se la guerra fosse stata svuotata delle promesse che l'avevano nobilitata e confessasse ora la sua vera natura, fredda regola di una storia sempre uguale. Ero stupito che la normalità si riproducesse così velocemente, con le stesse abitudini e anche gli stessi vizi. Ora non c'erano tante divise, tutti indossavano abiti indistinti, ma la diversità dei destini, quella divisione in due, tra superiori e inferiori, che si vede così bene nella guerra, riappariva identica sotto le forme della civile convivenza. Chi tornava a comandare nelle nuove istituzioni aveva gli stessi connotati dei predecessori, chi tornava a obbedire nella vita quotidiana conosceva le stesse umiliazioni. I più forti e i più deboli tornavano a recitare la stessa parte senza varianti. Strana e subitanea metamorfosi, la gente non aveva più nello sguardo quella domanda e quell'offerta di solidarietà che trasmetteva tacitamente nei giorni della sofferenza. Ora un desiderio di rivalsa animava ciascuno contro l'altro, ciascuno alla ricerca della sua parte di bottino, nella grande fiera che imparerò a chiamare capitalistica, dove miseria e abbondanza e ogni genere di mercanzia sono in perenne compravendita. E anche le nuove passioni della politica, i discorsi accalorati, la suggestione dei capi e dei simboli avevano un debole suono a paragone dei fragori di guerra che erano ancora nell'aria. Su questo sfondo anche le cose più semplici, quelle più private e intime, mi apparivano sbiadite e gracili, disperse e inafferrabili. La casa, i libri, gli oggetti, le conversazioni domestiche, le storie e i ricordi facevano parte di un ordine decaduto che non ammetteva restauri, ma pretendeva di essere chissà come completamente reinventato. Così, avendo 20 anni, ragionavo dentro di me senza sapere che cosa fare. Pensavo troppo spesso a quel paese del sud e quando mi capitava di incontrare il vecchio compagno di cella, tornato al suo mestiere di muratore, provavo un vago senso di colpa. Sentivo che la mobilitazione proclamata nei giorni di ferro e fuoco non poteva finire nella banalità e cercavo un compito da assegnarmi. E così mi convinsi a prendere partito. Non per grandi imprese che nessuno più si proponeva, ma per stare in compagnia della gente meno fortunata e per sostenerne le buone ragioni.
Avete ascoltato le audioletture? Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.